Beh, allora io mi sono imbattuto nella storia di Isabella, in pochi elementi della sua storia, ormai 9 anni fa. Era il 2003 e io e Hunter ci siamo conosciuti in una clinica per malattie mentali. Lui frequentava un ricoverato in quanto educatore e io lo frequentavo in quanto amico. Lui sapeva che facevo parte di un collettivo di scrittori che aveva dato alle stampe un romanzo, un oggetto narrativo, come ci piaceva chiamarlo, intitolato Asce di guerra, dove c'erano diverse vicende nascoste, dimenticate, coperte dalla polvere degli archivi della Resistenza italiana. E Antar era in qualche modo il custode di una vicenda altrettanto particolare, forse ancora più particolare di quelle che eravamo riusciti a disseppellire noi con quel libro. La storia di suo zio, Giorgio Marincola, che è nato nel 23 a Mahaday Wain, in Somalia, da appunto un sottufficiale dell'esercito italiano e da una donna somala, viene cresciuto fin dalla tenerissima età, da quando aveva 2-3 anni, in Italia. Poi entra a far parte della Resistenza nei gruppi di Giustizia e Libertà del Partito d'Azione, combatte a Roma, combatte a Viterbo, combatte a Biella, paracadutato con una missione inglese dopo che Roma era stata liberata, viene internato nel lager di Bolzano e una volta liberato il lager decide di continuare a combattere in Val di Fiemme, dove ancora c'erano delle formazioni naziste che si stavano ritirando, però infierendo sulla popolazione, e il 4 maggio del 1945 muore in una imboscata di queste truppe tedesche in ritirata. 4 maggio 1945, quindi diciamo dopo quella che noi consideriamo la fine della seconda guerra mondiale, dopo il 25 aprile, addirittura era già stato anche appeso per i piedi il cadavere di Mussolini qui a Milano. L'ultima strage nazista sul territorio italiano vede tra le sue vittime un partigiano dalla pelle scura, Italo Somalo, che nessuno si sa spiegare che cosa ci faccia lì, pensano sia un afroamericano, pensano sia un sudafricano collegato con le truppe angloamericane, e invece era un italiano, Giorgio Marincola, lo zio di Antar. Quando Antar mi ha presentato questa storia, in realtà se ne sapeva ancora meno di quello che ho detto, cioè era molto avvolta nelle nebbie del passato e nella polvere degli archivi, e lui stesso, la sua famiglia, avevano poche notizie di quello che Giorgio Marincola aveva fatto una volta che aveva deciso di entrare nella Resistenza, perché non aveva raccontato quasi niente a nessuno e non aveva fatto in tempo a raccontarlo perché non era poi più tornato indietro, aveva fatto le cose di nascosto. Da sotto questa vicenda, però così eroica, no? Così particolare, un ragazzo morto neanche 22enne, nell'ultima strage nazista sul territorio italiano, Italo Somalo, fioriva un'altra vicenda, quella di sua sorella, cioè intanto appunto questi fratelli riconosciuti italiani, quindi che avevano la cittadinanza italiana, portati in Italia negli anni 20, quindi tra virgolette Black Italian negli anni 20 a Roma erano due, l'altra era una donna, Isabella. Sapevo che questa donna era poi andata in Somalia perché sapevo da Antar che lui era nato in Somalia, a Mogadiscio, quindi negli anni 60, quindi sapevo che evidentemente questa persona cresciuta in Italia poi aveva fatto la scelta di tornare in Somalia e sapevo che però poi era tornata anche in Italia. Immaginavo nel 91 quando scoppia la guerra civile, perché sapevo che Antar viveva con lei a Bologna, nella mia città. E poi pochissime altre notizie su di lei spuntavano da quest'altra storia eroica di Giorgio Marincola. Per esempio, mi colpì particolarmente la notizia che Isabella era stata mondina nel capolavoro del neorealismo italiano Riso Amaro, a fianco di Silvana Mangano, a fianco di Doris Dowling, a fianco di Raf Vallone, aveva recitato in quel film di De Santis che oggi consideriamo una pietra miliare del nostro cinema, che io ovviamente in quanto pietra miliare del nostro cinema avevo visto una volta sola, perché non è che poi sia divertentissimo, però una volta l'avevo visto, non l'avevo riguardato tanto bene e non mi ero affatto accorto che ci fosse una mondina con la pelle scura, peraltro piuttosto incongrua nelle campagne del Vercellese del 1948. Tant'è che noi ci siamo poi chiesti e abbiamo cercato di rispondere narrativamente alla domanda: ma che cacchio gli passava per la testa a Peppe De Santis quando ha scelto Isabella Marincola per portarsela a Veneria di Legnana in provincia di Vercelli a fare la mondina in Riso Amaro? abbiamo cercato di rispondere. Ma insomma, questi erano i pochi elementi che spuntavano da sotto l'affresco. Allora, fortunatamente, per una coincidenza fortuita, noi inserimmo le poche notizie che avevamo grazie ad Antar su Giorgio Marincola nella postfazione della nuova edizione di Asce di Guerra. Asce di Guerra venne ripubblicato per Einaudi Stile Libero, e noi a distanza di anni, e noi scrivemmo una postfazione in cui raccontavamo tutte le storie di resistenza particolari, nascoste, dimenticate, che avevamo incontrato grazie al libro. Tra queste la storia del tenente Mercurio, Renato Marino, Giorgio Marincola. Questi i vari nomi che ha assunto durante la sua esperienza resistenziale da partigiano. Il libro esce, questa postfazione arriva per le mani di un nostro lettore che si chiama Lorenzo Teodonio, che immediatamente ci scrive una mail, dice: incredibile, anch'io qua a Roma sono venuto a conoscenza della storia di Giorgio Marincola, me l'ha raccontata Mario Fiorentini, uno degli organizzatori dell'attentato di Via Rasella, che è ancora vivo, c'ha 94 anni, e sapeva che insomma da qualche parte c'era sto partigiano che si chiama Giorgio Marincola e che era nero e che era nato nelle colonie. Allora dico subito: guardate, benissimo, per fortuna che ci siete voi, perché io da questa storia non ne avrei cavato i piedi, non sono uno storico di professione, sono un cantastorie, io arrivo dopo che gli storici hanno fatto il loro lavoro, saccheggio e racconto, ma mi ci vuole qualcuno che il lavoro lo faccia, che sia, no, che abbia le competenze per infilare le mani nella polvere degli archivi. Allora ho detto: guardate, voi fate la vostra ricerca su questo Giorgio Marincola, scrivete il libro che avete in mente di scrivere, perché già insomma c'era l'idea di farne un saggio, poi io magari posso darvi una mano, appunto, mettendo un po' in versione più narrativa, con gli strumenti che conosco, la storia che voi raccontate. E questo portò nel 2008 all'uscita di Razza Partigiana, storia di Giorgio Marincola, uscito per Jacobelli Editore, un piccolo editore romano, e alla realizzazione di uno spettacolo, un reading concerto che io e un gruppo di musicisti molto quotato abbiamo portato in giro per l'Italia col nome Razza Partigiana e Reading, in cui io avevo scritto 13 letture che raccontavano con la musica, come se fossero canzoni lette, diciamo spoken rock in qualche modo, raccontavano la storia di Giorgio Marincola. Però nel frattempo non mi ero dimenticato della storia di Isabella, perché mi sembrava che quel punto di vista sul nostro colonialismo e in generale, più in generale, sulla storia d'Italia dal 25 fino ai giorni nostri, risultasse molto particolare, fosse il punto di vista sghembo e obliquo che noi cerchiamo sempre per mettere la storia con la S maiuscola in una prospettiva nuova, mai vista, inconsueta. E mi sembrava anche che il colonialismo italiano avesse proprio bisogno di essere raccontato da una voce femminile, meticcia e così particolare. Non è un caso se la maggior parte, secondo me, almeno dei romanzi postcoloniali italiani in lingua italiana sono scritti da autrici donne, no? Perché credo che il punto di vista femminile sul colonialismo, dopo poi spiego magari perché, sia molto efficace. Penso a Già Bascego, Gabriella Germandi, Cristina Lifara, Shirin Ramanzanali Fazel, Fatima Ahmed, Kamo Ahmed Aden, tutte donne che in qualche modo hanno messo le mani nel raccontare il nostro colonialismo. Nomi che in molti casi immagino non vi saranno conosciuti magari, però che cominciano a fare una massa critica piuttosto difficile da ignorare, no? Allora niente, quando Razza Partigiana è stato presentato a Bologna nel 2008, io mi sono presentato anch'io a Isabella e le ho detto: adesso che la storia di Giorgio, che vedevo insomma in qualche modo occupava gli interessi di tutta la famiglia, di Antar, di Isabella, erano tutti lì che volevano che questa storia tornasse a essere raccontata. Giorgio aveva ricevuto la medaglia d'oro al valor militare negli anni 50, ma poi non se l'era affilato nessuno, no? Comunque quella storia non era tornata a essere raccontata. Dico: adesso che la storia di Giorgio, che Giorgio finalmente non è più un fantasma, non è più nell'ombra, è uscito, lo abbiamo fatto rivivere in qualche modo, perché per Isabella quell'oblio era una seconda morte, adesso che abbiamo sistemato tuo fratello in qualche modo, possiamo parlare un attimo della tua vita, della tua vicenda, perché a me interesserebbe molto conoscerla meglio. Ci mettiamo d'accordo, ci vediamo un mercoledì pomeriggio, cominciamo a parlare, poi mercoledì diventano un appuntamento fisso. Tutte le settimane io andavo a casa di Isabella e si chiacchierava, io le facevo delle domande, ma molto più spesso me ne faceva lei, sulla mia vita sentimentale, il mio rapporto con i figli, cioè lei era abbastanza paritaria in questo, dice tu vieni, mi fai delle domande sui cazzi miei, allora anch'io adesso ti faccio delle domande sui tuoi e tu devi rispondere. Io cercavo sinceramente, e nelle registrazioni di quei pomeriggi che io facevo così per scopo di testimonianza ci sono appunto anche gli affari miei ovviamente. E non solo, insomma, ogni tanto si parla di politica, della situazione dell'Italia, ci si beve un bicchiere di vino, insomma, siamo diventati amici di fatto, no? Senza avere l'idea di scrivere un romanzo. Dico sempre che non siamo diventati amici perché volevamo scrivere un romanzo, ma abbiamo scritto un romanzo perché siamo diventati amici. Perché a un certo punto ci siamo detti, bene, abbiamo qui 40 ore di registrazione, che ne facciamo di questa amicizia così testimoniata? E io inizialmente avevo un angolo del cervello, l'idea di prendere le registrazioni, sbobinarle, sistemarle da un punto di vista linguistico, narrativo, stilistico, portare il risultato finito a Isabella, oppure insomma passo passo un po' farglielo leggere, ricevere di fatto la sua approvazione, il suo imprimatur, qualche correzione e poi pubblicare il libro. E lì mi sono reso conto, e mi denuncio volentieri anche dentro al romanzo in una delle lettere che appunto postume ho scritto a Isabella quando ormai non c'era più, per ripercorrere un po' la nostra amicizia appunto, volentieri mi denuncio come un colonialista in questo atteggiamento, cioè tu sei quello appunto non a caso, no? Il bianco europeo che arriva, si interessa alle terre di un altro, in questo caso la storia di un altro, le trasforma a modo suo, ci fa quello che gli pare a lui in realtà, mentre tu in qualche modo sei messo da parte, poi delle due ti chiede insomma se sei contento di quello che hai fatto, no? E quindi insomma ho scoperto che sì, probabilmente questi meccanismi sono meccanismi che albergano nel nostro cervello al di là delle dichiarazioni e delle convinzioni che abbiamo, a volte sono automatismi che probabilmente ci sono rimasti dentro per l'importanza che in realtà l'esperienza coloniale ha avuto nel segnare la cultura italiana, no? Io ho avuto un atteggiamento che non mi vergogno a chiamare, cioè mi vergogno, no, ma non esito a chiamare colonialista. E per fortuna Isabella invece ha avuto un atteggiamento resistente, come è stato l'atteggiamento che ha avuto sempre nella vita, cioè ha detto no. Io non è che abbia molto insistito, però le ho detto boh, potremmo fare così, dice no, noi scriviamo insieme la mia storia, se scriviamo insieme mi sta bene, se scrivi tu non mi interessa. E io un po' mi sono preso paura perché dico urca, Isabella abbiamo 50 anni di differenza, no? Intanto lei dice come 50 anni, non è vero, dico sì Isabella fai due conti, ci sono 50 anni, a lei dava molto fastidio che io sottolineassi la differenza d'età, le dicessi sei un po' una specie di nonna che ho ritrovato, ma che cazzo vuoi una nonna, no siamo amici, non so, e non c'è veramente una differenza d'età. Poi dico vabbè, insomma tu hai avuto tutta una serie di esperienze, no, insomma io la scrittura collettiva la pratico molto spesso con i miei soci, so che è una roba delicata, non so se riusciamo a scrivere insieme, no? Magari prima, non so, ti porto qualche romanzo che mi è piaciuto, che ho letto ultimamente, così insomma vediamo, ci sintonizziamo un po' al di là dell'amicizia, del vino, delle chiacchiere. Le porto due o tre romanzi e lei mi dice elenchi telefonici, ci hanno fatto schifo, erano robe che io invece per fortuna non c'era niente di mio, di mio le portavo solo
sei stato furbo però
di mio le portavo solo del pane fatto in casa, dei peperoncini ripieni, così, ma niente libri. A lei hanno fatto abbastanza schifo questi libri che le ho portato, ma nonostante questo abbiamo detto vabbè dai proviamoci, abbiamo cominciato a scalettare, ad avere un'idea appunto di questo ordine cronologico non lineare, una scelta che abbiamo fatto insieme, puntare l'attenzione sul 91-92 come presente narrativo in cui Isabella arriva profuga da Mogadiscio, cittadina italiana ma profuga, quindi una sorta di strana contraddizione, e si trova a doversi trovare un tetto, a doversi mantenere, a dover reinventarsi una vita con il figlio Antar che era qua dall'83, ma insomma faceva una vita da studente fuori corso sostanzialmente, quindi non aveva gli strumenti economici ma anche proprio il capitale primitivo per aiutarla, lei non aveva nessun collegamento con la famiglia d'origine con la quale aveva di fatto tagliato i ponti. Questo è il presente narrativo, poi con appunto una serie di flashback in prima persona, raccontati in prima persona da Isabella, anche se scritti io, sbobinando, no? Perché comunque non ci siamo divisi i capitoli dicendo tu fai la parte tua del tuo passato, fai la nonnina che racconta, io faccio il presente, no. Anche cioè, abbiamo scalettato le vicende, ma poi ce le distribuivamo in maniera indistinta, no? Uno scriveva, poi passava il capitolo all'altro, l'altro lo rimaneggiava, ci rimetteva le mani, riscriveva dei pezzi e ce li palleggiavamo così. Solo che mentre facevamo questa operazione, Isabella è morta, è stato a fine marzo del 2010, e allora dopo aver fatto il funerale, dopo averla salutata, Anta mi ha chiamato e mi ha chiesto di finire invece il romanzo io e lui insieme, di dare una completezza a quella cosa che avevamo cominciato io e Isabella. In questo modo il collettivo, diciamo, si è allargato, è diventato appunto non più una coppia, che non è ancora un collettivo, ma è diventato una questione quasi familiare, no? Io, in cui io facevo il figlio adottivo della famiglia Marincola, diciamo, una famiglia allargata. E con Antar abbiamo mantenuto di fatto la scaletta che avevamo deciso con Isabella, chiaramente abbiamo tenuto le parti che già avevamo scritto io e lei, rimaneggiandole ancora un po', che abbiamo continuato a rimaneggiare, abbiamo scritto sempre con lo stesso metodo, cioè senza dividerci esattamente le cose, ma entrambi facevamo un po' tutto, e riscrivendo e rileggendo, abbiamo deciso di inserire questi documenti, queste fonti originali, diciamo, per quanto a volte un po' rimontate, rimescolate, però quelle che hanno l'etichetta archivio storico, reperto 1, 2, 3 sono documenti originali, ce ne sono 9 disseminati dentro al romanzo in punti strategici. Perché? Perché volevamo che il lettore non avesse la sensazione che il mondo che noi stavamo raccontando fosse una specie di terra di mezzo di Tolkien, no? Poteva sembrare un fantasy, per quanto ne sappiamo del colonialismo italiano, davvero poteva sembrare invenzione molte parti, per esempio, appunto, sfido io stesso, non ne sapevo niente, per questo sfido, perché ero ignorante io. Sfido la maggior parte delle persone a sapere che appunto tra il 50 e il 60 l'Italia ha amministrato la Somalia in una cosa che si chiamava AFIS, amministrazione fiduciaria italiana in Somalia, e per i somali era AFIS, ancora fascisti italiani in Somalia. E questo lo si conosce molto poco, no? 10 anni della nostra storia di fatto coloniale, che noi non conosciamo. Allora abbiamo inserito questi documenti. E poi alla fine abbiamo inserito anche queste 4 lettere che io scrivo a Isabella post mortem, diciamo, a romanzo finito, per dirle ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo scritto, lo vogliamo dedicare a te, e ripercorro un po' diciamo l'avventura che ci ha portato a scriverlo, quindi le decisioni che abbiamo preso, perché mi sembrava che fosse un elemento che al lettore avrebbe interessato. Com'è che si sono messi insieme appunto sta 83enne insieme a un trentenne italiano col nome cinese, poi dopo a un certo punto è arrivato questo Antar Mohamed col nome somalo, che diavolo è, no? Allora, diciamo, le lettere rendono un po' conto di questo, e il tutto, il romanzo nella sua completezza, cerca attraverso la storia di questa persona e di questo personaggio estremamente contraddittorio, come diceva Blicero all'inizio, pieno di contrasti, molto complesso, no? Che appunto a volte ti fa anche arrabbiare, con il quale delle volte senti grande vicinanza e poi immediatamente grande distanza, che è interessante proprio per le sue contraddizioni, perché quelle contraddizioni sono contraddizioni nella misura in cui tu ti aspetteresti, avresti una certa aspettativa stereotipata su una persona fatta così e cosà, no? Per esempio, ti aspetteresti che Isabella, quando è tornata in Somalia, si sia immersa nella cultura africana, no? Abbia riconosciuto sua madre, caramba che sorpresa, e che bello essere tornata a casa. Invece no, subito una contraddizione, no? Rincontri tua madre dopo 30 anni, però quasi non sai che cosa dirle, e nemmeno impari la lingua per dirgli quel poco, perché Isabella è stata 31 anni in Somalia, non ha mai imparato una parola di somalo, e questo dici, ma come, no? Ti sembra strano, poi lo capisci. Quindi il tutto, e concludo, cerca, diciamo, di fare un'operazione rispetto anche proprio al colonialismo italiano, di farlo uscire dalle parentesi dentro le quali noi lo confiniamo. Noi siamo soliti a considerare il colonialismo una parentesi aperta e chiusa dentro a un certo periodo storico, per quel poco che ne sappiamo. Una parentesi che poi nella sua ferocia associamo soprattutto al fascismo, quindi diciamo a qualcosa dal quale abbiamo preso le distanze, ci sembra che appunto il colonialismo sia finito con la Seconda Guerra Mondiale. Invece, per esempio, nel caso dell'amministrazione fiduciaria italiana in Somalia è continuato fino al 60 anche storicamente, ma soprattutto non siamo in grado di capire, e la storia di Isabella invece sfonda entrambe le parentesi da una parte e dall'altra, non siamo in grado di capire quanto il colonialismo abbia inciso nella definizione dell'identità dell'italiano, e in particolare intendo qui dell'italiano maschio. E per questo penso che un punto di vista femminile sia particolarmente importante per raccontare queste vicende, no? E per allargare lo sguardo sul colonialismo, perché il colonialismo italiano è stato soprattutto una vicenda maschile. Non abbiamo avuto quasi per niente delle colonie di popolamento, a parte negli anni 30 vennero mandati 20.000 coloni in Libia, ma la maggior parte degli italiani che sono andati soprattutto nel Corno d'Africa erano soldati, erano funzionari, erano amministratori, che poi, diciamo così, come si sentivano in dovere di possedere e civilizzare la terra di quelle popolazioni, si sentivano anche in dovere di possedere e civilizzare le donne locali. E quindi è un periodo legato al fascismo, legato alla definizione dell'uomo nuovo, dell'italiano nuovo, molto forte, culturalmente molto, molto pesante, che ha inciso molto nel definire un tipo di maschio italiano, qualcosa con cui dobbiamo fare i conti, che appunto probabilmente ci lascia dei residui dentro la testa, degli automatismi nel cervello, con cui forse anche chi si definisce antirazzista, forse ha maggior ragione perché si definisce antirazzista, preferisce non fare i conti, no? Preferisce, diciamo, limitarsi alla dichiarazione e non guardarsi dentro che cosa è rimasto e in che modo quell'esperienza ha debordato rispetto alle parentesi storiche. La vicenda di Isabella questo lo fa vedere in maniera molto evidente, fa vedere come gli uomini che lei frequentava nell'immediato dopoguerra, che erano intellettuali, che erano artisti, Renato Guttuso, Bruno Barilli, ha frequentato in quanto modella e attrice la crème, diciamo, degli intellettuali e dell'intelligenza romana, fossero in realtà, dal punto di vista per esempio del rapporto con una donna di pelle scura, assolutamente in continuità con quell'Italia fascista dalla quale invece ci dovevano traghettare fuori, no? Erano gli intellettuali ai quali era stata affidata in qualche modo il passaggio alla Repubblica Italiana, e invece vedevano comunque in una donna scura, per quanto italiana, una riserva di sesso facile, una persona che probabilmente l'avrebbe data senza problemi, una terra da possedere, una terra da colonizzare.
Buonasera a tutti.